Va bene, grazie allora Carlo Sappino che resta con noi in tavola. Gianni Silvestrini non c'è, non verrà, ha avuto un problema familiare, quindi proseguiamo con Andrea Bianchi di Confindustria, che rappresenta adesso le aziende. E Andrea, puoi prendere il microfono che sta lì? Servitevi liberamente del microfono, c'è anche questo. C'è anche l'acqua. Va bene, insomma, quindi quali sono secondo te le sfide delle aziende in questo scenario?
Allora, no, intanto volevo ringraziare molto Sappino per la sua relazione, non soltanto per i contenuti di dati e di informazioni che ci ha dato, sì, ma anche per l'impostazione che Carlo ha dato alla relazione, cioè ha collegato gli obiettivi industriali con quello di crescita del peso del manifatturiero. Se fino a 10 anni fa un'affermazione del genere sarebbe stata sostanzialmente una follia, uno che diceva che voleva ridurre le emissioni e aumentare il peso del manifatturiero l'avremmo portato in un manicomio, perché naturalmente le emissioni erano strettamente collegate all'attività industriale e manifatturiero. Sì. Oggi possiamo dire che non è più così. Nel 2015 è stato il primo anno in cui a livello globale si è realizzato il cosiddetto disaccoppiamento, cioè il PIL è cresciuto in maniera più rilevante rispetto alle emissioni. Quindi si è realizzato quello che era l'obiettivo iniziale di tutte le politiche per la sostenibilità, che partono, come Carlo ricordava, dall'87, di quello di slegare il tema della crescita e il tema dell'inquinamento. Io credo che questa sia la variabile.
Le emissioni stanno continuando a crescere.
Come?
Le emissioni continuano a crescere.
Continuano a crescere, ma a un ritmo inferiore.
Il prossimo obiettivo sarà ridurre le emissioni mentre aumentiamo il PIL.
Su questo naturalmente avremo bisogno di una governance globale di queste questioni più forte. E naturalmente siamo in una fase di grande incertezza sul tema della governance globale. È noto come in seguito al 2015 e 2016, che sono stati 2 anni strategici dal punto di vista dell'approccio globale ai temi climatici, faccio riferimento agli obiettivi 2030 delle Nazioni Unite, ma più che altro agli accordi di Parigi. Gli accordi di Parigi nel 2016 è la prima volta in cui 195 paesi definiscono una strategia comune sulla lotta ai cambiamenti climatici.
Con Trump non
rispetto a questo fatto. Clima, infatti facevo riferimento a un clima di incertezza, perché rispetto a questo diciamo clima particolarmente favorevole che si era creato a Parigi nel 2016, tra l'altro particolarmente significativo che il sistema delle imprese mondiali, in particolare europeo, avevano salutato con favore l'adozione di una strategia globale sul cambiamento climatico, il che dà l'idea anche di un cambio di passo sul versante delle imprese nell'approccio ai temi dell'ambiente. È evidente che gli elementi di incertezza che derivanti alla scelta degli Stati Uniti rispetto a questi temi sono particolarmente preoccupanti da questo punto di vista. Noi ci aspettiamo, tra l'altro sarà oggetto di discussione nel G7 di Taormina, il tema di come proseguire con gli accordi di Parigi, e quindi io credo che l'Italia possa giocare un ruolo già da protagonista nelle prossime settimane, quando nel G7 verranno affrontati con il Presidente Trump anche questi temi. Da questo punto di vista, per dare anche il senso del clima e del, non intendo di cambiamento climatico, ma di ambiente, di sentire il sistema delle imprese, segnalo che qualche settimana fa, in previsione del G7 dei governi, la Confindustria nazionale ha organizzato il B7, che sarebbe l'organizzazione dei 7 grandi paesi, le Confindustrie dei 7 paesi, e tra le conclusioni del B7 troviamo 2 elementi centrali: no al protezionismo, sì no ad una regressione sugli obiettivi di politica ambientale.
Qual è lo stato delle
Quindi il sistema
italiane?
Delle imprese è, sì, più avanti da questo punto di vista. E qual è il sistema delle imprese italiane?
Lo stato,
allora,
su questi temi.
Lo stato delle imprese italiane, dicevo inizialmente, il disaccoppiamento è derivato fondamentalmente, sì, da investimenti in innovazione e tecnologia. le imprese hanno adottato il tema dell'ambiente come un elemento determinante degli investimenti, innovazione e tecnologia, e l'Italia ha una situazione, ha un panorama abbastanza variegato rispetto a questi temi. Sicuramente tre sono i grandi ambiti di intervento tecnologico sulle versante ambientali. Il primo riguarda naturalmente il settore energetico. Il settore energetico è quello che in questi anni sicuramente ha subito i cambiamenti più straordinari. Basti pensare che noi siamo passati nel giro di pochi anni da poche decine di centrali di produzione a migliaia di centrali di produzione attraverso lo sviluppo delle rinnovabili, quindi è cambiato proprio il modello di produzione energetica. L'Italia da questo punto di vista, dal punto di vista dello sviluppo delle rinnovabili, oggi è tra i vertici europei come sviluppo delle energie rinnovabili. Abbiamo il 40% circa del settore elettrico ormai prodotto da rinnovabili, abbiamo raggiunto gli obiettivi del 2020 con largo anticipo.
Ce la giochiamo con la Germania.
Ce la giochiamo con la Germania dal punto di vista. È chiaro che, e da questo punto di vista, c'è una responsabilità molto forte di aver avuto sempre nel nostro paese politiche ambientali e politiche industriali che non si parlavano, e quindi è evidente che il punto di debolezza negli ottimi risultati raggiunti sul versante dei rinnovabili, che nel frattempo non abbiamo avuto accanto una politica dell'innovazione e delle imprese che ci consentisse di essere leader anche nella produzione di pannelli solari, e quindi siamo importatori molto importanti di questo tipo di tecnologie, nonostante avessimo spinto più di altri sul versante della domanda. L'altro grande settore di intervento e sul quale invece le tecnologie italiane sono particolarmente avanzate riguarda tutto il tema della manifattura. E quando parliamo di sostenibilità nel settore della manifattura parliamo prevalentemente di efficienza energetica. Da questo punto di vista pochi sanno che l'industria italiana ha un'intensità energetica dei prodotti più bassa rispetto a tutto il resto d'Europa, e abbiamo un incremento, una riduzione dell'intensità energetica, che si intende la quantità di energia immessa per unità di prodotto, che sta calando nel corso degli ultimi anni costantemente del 3%, il che vuol dire che c'è un investimento costante delle nostre imprese sulle tecnologie dell'efficienza energetica. Faccio riferimento in particolare a tutto il tema della cogenerazione ad alto rendimento, che è particolarmente utilizzata.
Forse incentivo il costo alto dell'energia in Italia.
Assolutamente, cioè per questo siamo stati dei maestri nel tema dell'efficienza energetica, perché scontavamo un differenziale di prezzo del 30% che naturalmente andava recuperato investendo molto in tecnologia. Ma in questo caso siamo forti anche nella produzione di tecnologie, non soltanto come consumatori, sui motori inverter, su tutto ciò che riguarda i motori ad alta intensità, nonché sulle caldaie ad alta condensazione abbiamo una leadership tecnologica. Terzo settore sul quale l'industria italiana sta investendo molto, e anche questo dipende da una caratteristica strutturale come il costo dell'energia, è tutto il tema dell'economia circolare. Noi siamo una delle paesi industriali che facciamo maggior utilizzo del recupero e del riutilizzo della materia prima. Anche questo deriva dal fatto che siamo un paese industriale senza avere materie prime, e quindi ci siamo ingegnati fin da subito a riutilizzare le materie prime che avevamo. Immagino tutto il tema dell'utilizzo dei materiali ferrosi nei nostri settori siderurgici, delle fonderie, su cui abbiamo tecnologie assolutamente avanzate. Anche sul versante del recupero degli imballaggi, faccio riferimento a tutto il mondo del CONAI, abbiamo risultati assolutamente superiori rispetto agli altri paesi europei. Quali sono i settori su cui invece sono messi, è stato fatto troppo poco fino ad oggi? I settori su cui è stato fatto troppo poco, sicuramente su cui c'è un margine di sviluppo molto ampio, sono edilizia e mobilità, che sono gli altri due grandi emettitori di emissioni, che però hanno avuto rispetto al sistema industriale performance molto meno favorevoli di quanto immaginiamo. Basti pensare che nel settore edilizio siamo molto indietro sul versante del rifacimento e della ristrutturazione a fini di efficientamento energetico, e basti pensare che nel settore della mobilità abbiamo oltre il 50% del parco veicolare che è prima dell'Euro 2, e quindi è evidente che su questi settori si è fatto ancora molto poco, tant'è vero che siamo a rischio di multe comunitarie continue sul tema del particolato e dell'inquinamento nelle nostre grandi aree metropolitane. Quindi io credo che occorre ancora spingere sul versante del settore industriale, e credo che le risposte che le nostre imprese stanno dando ai bandi del Ministero siano particolarmente significative, e poi vadano rafforzati o reinventati incentivi sul versante dell'edilizia e della mobilità, che sono ad oggi rimasti
fuori.
Quindi
su questo punto, ma facciamo un po' un attimo un ingrandimento, sì. Quindi cosa chiedono le aziende al governo?
Guarda, su questo noi abbiamo avuto, diciamo, sul tema dell'edilizia abbiamo bisogno di in qualche modo riconfigurare un po' gli incentivi che abbiamo sull'efficienza energetica. Ad oggi quegli incentivi hanno funzionato notoriamente abbastanza bene, nel senso che hanno fatto emergere nero, hanno alimentato il settore delle costruzioni, che è uno dei settori che ha sofferto maggiormente la crisi. Probabilmente dobbiamo legare, avere incentivi ancora più potenti, ma legati sugli obiettivi effettivamente raggiunti di risparmio e di efficienza energetica. Se li leghiamo ad obiettivi effettivamente raggiunti, abbiamo anche la possibilità di usare la leva finanziaria, naturalmente, perché se i risparmi in bolletta sono reali, è evidente, è molto più facile costruire dei business plan che vedano protagonista il sistema finanziario. Quindi io credo che dobbiamo lavorare molto sul sistema di incentivazione. Sul tema della mobilità, io credo che da quel punto di vista dobbiamo avere una politica che sia, non dico neutrale dal punto di vista tecnologico, ma che accompagni una prospettiva di medio e lungo termine sul tema della mobilità elettrica ed una fase di transizione che deve vedere valorizzate quelle tecnologie che già abbiamo in casa, immagino le tecnologie sul GPL, sul metano, che possono ridurre l'inquinamento se non, e sull'efficienza dei motori. Quindi io credo che sulla mobilità vada costruita una strategia di medio e lungo termine che veda l'elettrico naturalmente in una prospettiva sicuramente come un elemento portante del nostro sistema di mobilità, ma che abbia una strategia che nella transizione ci consenta ancora di valorizzare i margini che abbiamo sulla motorizzazione tradizionale. Su questo naturalmente taglia trasversalmente su tutte le cose che ho detto il tema 4.0. Cioè industria 4.0 e la digitalizzazione dell'economia riguarda tutti i temi che ho affrontato, perché è elemento fondamentale per lo sviluppo dell'economia circolare, è infrastruttura di base sul tema dell'efficienza energetica, non esiste la possibilità di avere un sistema di approvvigionamento energetico efficiente senza investimenti sulle smart grid, lo dicevo inizialmente, insomma, siamo passati veramente da avere 4-5 grandi centrali che immettevano energia in reti sostanzialmente che erano dei canali di comunicazione tra il consumatore e il produttore, ad un sistema di produzione energetica che è assolutamente diffuso sul territorio, con livelli di variabilità, di quantità e di immissione sulla rete estremamente forti. E quindi se noi vogliamo mantenere un sistema manifatturiero che ha bisogno invece di una fornitura di energia che sia non solo a basso costo, ma che sia anche costante nel tempo e stabile e sicura, abbiamo bisogno di avere un fortissimo investimento nelle smart grid, nelle reti intelligenti, perché sennò non gestiremo mai un sistema così complesso di produzione in funzione di una domanda che invece è una domanda che ha delle caratteristiche molto particolari, come tutte le domande manifatturiere. Quindi 4.0 e l'investimento che si sta facendo su 4.0 è, diciamo, l'infrastruttura di base su cui far viaggiare tutti i settori che ho citato.
Va bene, poi magari possiamo dare la possibilità al Ministero di fare una coda.